In altre parole,
e anche oggi con noi c'è Davide Sapienza, a cui do innanzitutto il benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Io ricordo, per chi non si fosse sintonizzato ieri per ascoltare In altre parole, in due parole ricordo la figura di Davide Sapienza, che è scrittore, editorialista, autore di reportage, scrive attualmente pure per il Corriere della Sera di Bergamo, si dedica a forme di narrativa intrecciate al legame con la terra, il viaggio e il cammino, e forse qualcuno se lo ricorderà, nel 2009 la RSI gli dedicò pure un suo contributo video, diciamo un documentario, La Sapienza di Davide. Parole in cammino. Allora, noi ora in un certo senso continuiamo il nostro cammino che abbiamo intrapreso ieri quando parlavamo di diritti della natura, dei problemi dell'industria agroalimentare, partendo dalle ricerche sulla carne dell'OMS. Partiamo oggi però da una buona notizia, un fatto raro che è avvenuto proprio sotto gli occhi dei ricercatori, degli scienziati, ed è la nascita di una nuova specie. Siamo in Nord America, la nuova specie in questione è stata battezzata Coy Wolf, quindi in italiano potremmo dire coi lupo. Innanzitutto, Davide Sapienza, ci può spiegare perché, di che cosa si tratta e perché è così sorprendente?
Diciamo che una cosa che noi abbiamo, poi ne parleremo nel corso della puntata, abbiamo sempre presente del lupo è di questa forza, di questo animale totem, di questo animale che ha anche una potenza sessuale notevole per la riproduzione, però deve anche trovare i partner giusti. E quindi è accaduta una cosa che fa nel grande schema della natura semplicemente parte dell'evoluzione naturale, e cioè a un certo punto, a causa dei massacri circa due secoli fa nell'Ontario meridionale in Canada, di questi lupi che venivano uccisi, oppure dei terreni che venivano portati via alle foreste e venivano dedicati all'agricoltura intensiva, eccetera eccetera, a causa della scarsità di numero, i lupi hanno iniziato a girare. E in sintesi con coyote e con cani si sono incrociati, ed è circa mezzo secolo che questi ricercatori hanno scoperto, praticamente dallo studio del DNA, che è nata questa nuova specie che si può appunto chiamare coi lupo, coi wolf. Praticamente, secondo Roland Case della North Carolina State University, adesso stiamo parlando di milioni di esemplari. E sì, quindi c'è stato, sì, una cosa straordinaria, sì. Praticamente la mescolanza di questi geni ha fatto sì che ci sia stata una trasformazione rapidissima, perché in genere noi quando parliamo di evoluzione nella storia di qualsiasi scienza naturale si parla di migliaia di anni, no?
E se ne legge, Davide Sapienza, se ne legge pure sull'Economist, insomma la stampa,
esatto,
ne ha parlato. Mi piacerebbe però ora approfondire proprio la figura del lupo con lei, una figura che tra l'altro anche qui da noi nella Svizzera italiana è molto, molto mediatizzata e molto sentita. Si parla di un valore aggiunto per la biodiversità, per certi versi, ma d'altra parte c'è pure il timore che è sentito da parte degli allevatori qui nella Svizzera italiana. Allora, con che occhi dobbiamo guardare, Davide Sapienza, questo animale che spesso nella nostra cultura, come lei ha ricordato in apertura, lo ritroviamo come simbolo di malvagità e di ferocia?
Ma io partirei da questo magnifico libro del 1978 di Barry Lopez, che è stato ristampato come Lupi e Uomini proprio quest'anno dalla PM, Barry Lopez è uno scrittore fantastico, ha scritto Sogni Artici e altri libri, tra cui Una Geografia Profonda che ho curato io 2 anni fa, è uno scrittore sul rapporto tra le culture e i paesaggi e i territori. E Barry Lopez, nell'introduzione che lui scrive, dice questa frase veramente straordinaria su cosa noi veramente sappiamo. Dice, era in Alaska, e dice: diciamo che in Alaska vivono 8.000 lupi, se li moltiplichiamo per 365 otteniamo circa 3 milioni di giorni lupo di attività l'anno. I ricercatori riescono ad analizzarli in circa 75 lupi diversi in un periodo di 25-30 ore, arrivando a una novantina di giorni lupo. Il comportamento osservato ammonta dunque a 3 millesimi dell'1% dell'attività dei lupi. Le deduzioni tratte da tali osservazioni rappresentano buone ipotesi e indicano quanto sia incompleta la nostra percezione degli altri mondi che ci circondano. Perché, ecco, Perry Lopez dice sempre: noi davvero cosa sappiamo? Eppure lui è uno scrittore di approccio scientifico, è veramente uno studioso, oltre che uno scrittore straordinariamente poetico, che ha coniato diversi termini sul rapporto col paesaggio. Questo fa sì che il suo libro poi tratti della storia del rapporto tra uomo e lupo, che riflette molto la storia dell'uomo. L'uomo, se noi osserviamo, ha timore, un timore ancestrale di animali come i lupi e gli orsi, che sono generalmente animali che di principio non attaccano l'uomo, lo attaccano se in certe condizioni, adesso non dobbiamo fare tutta la puntata su questo, e la cosa divertente che poi vi parlerò di un libro straordinario che è Lo sguardo del lupo di Giancarlo Ferron, dove a un certo punto in questa narrativa fiction comunque un personaggio fa una riflessione e dice: quando vedi un animale squarciato da un predatore sei schifato, sei quasi arrabbiato, però quando poi l'allevatore i suoi begli animali li porta al macello non ci pensa due volte. Cosa accade dietro le sporte dei macelli? Non abbiamo parlato ieri. Quindi abbiamo questo rapporto un po' sempre molto economico. Io capisco benissimo i punti di vista degli allevatori, io poi parlo per l'Italia, comunque vengono anche risarciti, va ricordato questo. Semplicemente lo dicono tutti gli studiosi, indipendentemente da qualsiasi idea che abbiano, la presenza del lupo è una di quelle che indica una eccezionale biodiversità, quindi una grande salute dell'ecosistema. Io mi domando se è meglio avere qualche capo di bestia in meno, comunque che non vengono sprecate, perché gli animali non sono come noi, non sprecano, e quindi magari, ecco, un po' più di biodiversità è un ecosistema piuttosto sano.
Davide Sapienza, la letteratura ci ha abituati, come dicevamo, e anche fa parte della nostra cultura un'immagine del lupo feroce, no? Malvagia, ma come lei sta giustamente ricordando, c'è pure un'altra letteratura, quella che altre pubblicazioni che riportano un'immagine diversa del lupo, come lei l'ha citato poco fa, la pubblicazione di Giancarlo Ferron intitolata Lo sguardo del lupo. Giancarlo Ferron, che ricordiamo è guardia caccia. Allora, che cosa ci racconta?
Giancarlo Ferron pubblica libri veramente belli da una quindicina di anni, che vendono molto, non è nel, diciamo, nel giro cool o chic, però scrive dei libri che sono di straordinario livello. Lo sguardo del lupo, quello nuovo, è uno dei più belli che ha scritto. È un romanzo che è la storia di due giovani con due storie differenti. Una è una studentessa che incontra il professore giusto e uno è un ingegnere che a 35 anni, al top del successo professionale, abbandona tutto perché si rende conto che il lavoro che fa in realtà è un'aggressione alla terra, e si incontrano in questo piccolo paese senza nome. Poi non voglio rovinare agli ascoltatori il gusto della lettura. Si incontrano dopo una serie di, perché voglio dire, la parola lupo appare a pagina 120 circa su 220 pagine, quindi immaginatevi quanto è ampio il discorso affrontato da questo fantastico romanzo Lo sguardo del lupo. In sintesi è un ritorno a ciò che tu sei, è un richiamo della foresta, nel senso, io, molti sanno che ho tradotto vari libri di Jeff London, tra cui Il richiamo della foresta, Preparare un fuoco, Battard e Zanna bianca. E i temi sono quelli, cioè il fatto che noi abbiamo dentro di noi certi istinti e certi istinti li dovremmo seguire, che non vuol dire l'istinto di uccidere, no? Perché, come ho detto, gli animali difficilmente uccidono per divertimento, come fanno gli umani purtroppo, e aggiungo anche le guerre, perché non mi si racconti che le guerre sono utili, non ce n'è una che ha risolto qualcosa o quasi nessuna. Quindi questa cosa che noi abbiamo dentro è una cosa che va ascoltata. Torno, come ieri, a citare Jung, sul fatto che noi abbiamo questo lato oscuro, ed è un lato oscuro che non è per forza negativo. Il demone, come lo chiamiamo noi, era il daimon per Socrate, che era la figura che collegava il mondo ultraterreno con lo terreno. Ecco, tutto questo è nello sguardo del lupo, tutto questo è nella figura straordinaria del coyote, perché, tornando al Three Wolves, c'è un, per esempio, adesso questo straordinario animale nuovo pesa circa 25 kg, quindi il doppio del coyote. Il coyote non ama entrare nelle foreste a cacciare, il lupo sì, e quindi adesso questa razza potrà cacciare la preda in tutti e due i luoghi. Voglio dire, la natura ha una grande psiche, se vogliamo dire così, talmente straordinaria che poi si evolve in una maniera da adattarsi. Questo ce l'ha detto Darwin, ce l'hanno detto tanti studiosi, no? Perché non è la sopravvivenza del più adatto, è la sopravvivenza di chi si adatta. E questo una bellissima metafora, un bellissimo simbolo che c'è nel libro di Ferron, Lo sguardo del lupo, cioè la capacità di adattarsi a quello che tu realmente sei, agli incontri giusti che tu fai. perché nella vita noi incontriamo spesso persone giuste che ci dicono le cose giuste, spesso sono quelle che ci danno più fastidio. A volte si incontrano persone che ci infastidiscono, però ci attraggono, perché la risposta, una risposta è dentro in questo libro. Ecco, secondo me i coyote, i lupi a un certo punto, e anche i cani, perché sono sempre stati considerati un po' i fratelli minori, virgolette, più stupidi, lo dico con simpatia, del lupo, lo diceva anche Lopez nel suo libro, sono comunque, come dire, bestie straordinarie che possono avere un tipo di sviluppo così. Concludo dicendo che una mia amica biologa, Vivian Banci di Vancouver, di origine italiana, che da decenni studia gli orsi, mi diceva che ormai è stato dimostrato che tutti sanno che c'è il rischio estinzione degli orsi polari, che visti da lontano tutti, oh poveri cuccioli, perché sono lontani, nel senso sono animali incredibili, però loro sono scesi ai confini del circolo polare artico e si sono accoppiati ai grizzly, quindi stanno nascendo delle nuove specie di adattamento ai cambiamenti climatici.
Ecco, la forza
della natura.
Sì, la forza della natura, esattamente, Davide Sapienza. Noi dobbiamo fermarci qui, ma continueremo volentieri la nostra conversazione domani mattina, come sempre, alle 8:18. Grazie mille, buona giornata.
Buona giornata a tutti, grazie.
Rete 2.